Beh, questa mattina abbiamo aperto questo tempo vedendo la risposta che il Signore ha dato a Paolo, la mia grazia ti basta, e invece come Chiesa noi abbiamo assaporato molta grazia in questi giorni, perché veramente è stato un grande tempo, una protezione sotto ogni punto di vista, tutto ha funzionato a meraviglia, il Signore ha lavorato in moltissimi modi e veramente sono grato al Signore per il tempo che abbiamo avuto. E un aspetto anche inaspettato di come il Signore si muove, a tavola è venuto fuori un discorso con Fabiano, il pastore della chiesa di Cesena, e non mi ero neanche più ricordato di questo aspetto. Ha condiviso il fatto degli aiuti che come chiesa in Romagna hanno dato in favore dell'alluvione che c'è stata questa primavera, e alla quale noi come chiesa abbiamo proprio partecipato. E quindi è stato anche bello poter condividere con i destinatari, diciamo, o meglio gli intermediari delle nostre donazioni, condividere il fatto di come sono stati utilizzati i soldi che sono stati raccolti. Quindi il Signore opera non solo in questa conferenza, ma che sia un principio anche, come è stato ribadito, solo a noi pastori, del fatto che chiese si possano non solo riunire, ma unire anche nelle difficoltà e nelle sfide che ci sono. Quest'oggi ritorniamo in questo tempo alla predicazione, siamo al capitolo 28 di Matteo, e potremmo dire che nel mondo esistono tanti annunci importanti, molte volte vengono fatte degli annunci di scoperte sensazionali che possono rivoluzionare la vita degli uomini. E ci sono annunci di grandi verità e ci sono anche accadono episodi che possono cambiare la vita e il corso della storia. Ma nessuno di loro, né tutti messi insieme, possono avvicinarsi al significato della resurrezione di Gesù Cristo. Nulla nella storia del mondo può eguagliare per significato la realtà che Gesù è risorto dai morti. Nella resurrezione di Cristo sta il cuore della fede cristiana. Il cristianesimo è una fede, è una serie di verità, dottrine e principi che si fondano sulla resurrezione. Quando Gesù è risorto dai morti, ha dimostrato di essere esattamente chi affermava di essere. E quando risuscitò dai morti, per la potenza del Padre, affermò che aveva compiuto ciò che era venuto a fare. Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 14, dice che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi. Wow, che messaggio che ci porta la parola di Dio. La nostra fede è una fede su una vita di resurrezione e si basa sulla resurrezione di Gesù. Poiché Egli vive, anche noi vivremo. Ora, il messaggio della Scrittura è sempre stato un messaggio di speranza di resurrezione. La morte non è la fine, e lo abbiamo anche sentito in questi giorni, per tutti gli uomini non è la fine, è solo un passaggio. La morte non è un vicolo cieco, non è una strada senza uscita. Per il credente è la via per entrare nell'eternità. Questa è sempre stata la convinzione del popolo di Dio. E vi cito alcuni versetti tratti dall'Antico Testamento che ci mostrano questa realtà. Il Salmo 49, 15 dice che Dio riscatterà l'anima mia dal potere dei soggiorni dei morti, perché mi prenderà con sé. Salmo 73, 24 dice: mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Osea 6, 2 dice: e noi vivremo alla tua presenza. Isaia 26, 19 dice: rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi ed esultate, o voi che abitate nella polvere, poiché la tua rugiada è rugiada di luce e la terra ridarà alla vita le ombre. Giobbe, capitolo 19, dal versetto 25 dice: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere, e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. E continua dicendo: io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro, il cuore dal desiderio mi si consuma. Ecco la realtà e la speranza del popolo di Dio. Tante volte siamo focalizzati sulla vita, ma la vita non è per sempre. Mi ha colpito la frase che è stata detta anche in questi giorni: quello che noi facciamo, che significato avrà tra 50 anni? Nulla. Ha significato quello che sarà l'eternità. Quindi questa è sempre stata la speranza del popolo di Dio, ed è una speranza che si basa sulla resurrezione di Gesù, perché la sua resurrezione garantisce la nostra. E la sua resurrezione, dice Paolo, è la primizia di tutti coloro che dormono. Egli è il garante della nostra resurrezione. Quindi non c'è da meravigliarsi che la resurrezione di Gesù Cristo sia menzionata più di 100 volte nel Nuovo Testamento. Certo, il mondo può dire, può negare questa realtà, la può disprezzare, la può deridere, ma francamente solo uno stolto vorrebbe negare la resurrezione di Cristo, e così facendo si espone alla condanna eterna. L'unica speranza di vita dopo la morte, l'unica speranza di salvezza eterna, l'unica speranza di essere con Dio nella gloria per sempre è la resurrezione di Cristo. Negarlo significa condannare la razza umana alla perdizione. Pensate, ho colto questa notizia curiosa e tragica: nel 1637, nell'isola di Amalusa, in Giappone, il governo ordinò lo sterminio di tutti i cristiani. Furono sterminati quasi 11.000 cristiani. E siccome per frustrare la speranza di resurrezione, hanno seppellito le teste da una parte, cioè in pratica questi uomini sono stati decapitati, hanno seppellito le teste da una parte e i corpi da altre parti, perché dicevano: Dio non sarà in grado di riunire alla resurrezione le teste con i giusti corpi. Un pensiero che non tiene in considerazione l'onnipotenza di Dio. La resurrezione di Gesù garantisce la resurrezione di ogni santo, qualunque cosa accada al corpo. Anche se i nostri corpi possono scomparire e essere sciolti nell'acciaio, Dio ridarà un corpo a ogni uomo. Questa è la promessa della Scrittura. E questo quindi è indiscutibilmente il più grande evento della storia del mondo. Chiunque neghi la resurrezione di corporea di Cristo non può essere un cristiano, può solo rivendicare falsamente un titolo, perché la resurrezione è il cuore di tutto nella fede cristiana. E infatti Paolo focalizza molto questo problema. Ci dedica addirittura un intero capitolo in Prima Corinzi 15, mostra la centralità della resurrezione e possiamo scorrere velocemente la sua argomentazione. Dice: se non c'è resurrezione, in pratica non c'è fede cristiana, non c'è speranza, non c'è salvezza, non c'è una vita eterna. E dice infatti al versetto 13: se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato. Quindi Paolo inizia con questo presupposto di coloro che stavano negando questa realtà. Allora bisognerebbe spiegare il fatto di come il corpo di Cristo non si sia mai trovato, o di come i vestiti funebri furono trovati in perfetto ordine. E Paolo in un certo modo sembra assecondare nel capitolo 15 la visione di coloro che lo vogliono negare e dice e fa delle supposizioni. Forse qualcuno dice può aver rubato il suo corpo, forse egli non è mai risorto, forse si è semplicemente risvegliato nella frescura di questa tomba e si è alzato ed è uscito. E forse Paolo dice, ammettiamo pure che questa cosa, che Cristo non sia risorto. E al versetto 14 dice, e se Cristo non è stato risuscitato, allora vana dunque la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Il cristianesimo si sgonfia in un attimo, se questa non è una realtà. E perché il Vangelo dice che gli uomini sono peccatori e i peccatori hanno bisogno di un salvatore, e Cristo è quel Salvatore, Cristo ha pagato la pena per il peccato e ha vinto la morte se è risorto. Ma se non è risorto, allora è morto come tutti gli altri e non ha fatto nulla per noi. Non c'è un'opera di salvezza. Il suo sacrificio non è stato accettato da Dio, non era abbastanza potente e quindi se Cristo non è risorto, allora la predicazione del Vangelo è inutile. Quello che sto facendo anche quest'oggi è inutile e quello che state ascoltando è inutile, stiamo perdendo del tempo. Paolo dice ben due volte, versetto 14 e versetto 17, vana dunque è la vostra fede. È inutile, non ha senso, anzi è folle, potremmo aggiungere. E dice al versetto 15, noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Quindi tutta la predicazione, a cominciare dagli apostoli, uomini che sono diventati famosi dopo, e sono tuttora famosi dopo 2000 anni, in pratica hanno inventato una bugia che è risultata ancora oggi in piedi. E Paolo dice al versetto 17, voi siete dunque ancora nei vostri peccati. Se abbiamo speranza in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini. Ma benedetto Dio, Cristo è risorto. E quindi questa mattina torniamo al Vangelo di Matteo, al capitolo 28, dove abbiamo già visto un primo accenno alla sua resurrezione. Quest'oggi vedremo altri aspetti, completeremo i primi 10 versetti, per cui vi invito ad aprire Matteo capitolo 28 e rileggiamo i versetti dall'1 al 10, vediamo il resoconto che Matteo fa di questa realtà. Dice, dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse, voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui perché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco ve l'ho detto. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Quando ecco, Gesù si fece loro incontro dicendo «Vi saluto!» Ed essi, avvicinatisi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Questo è l'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo, come detto è il culmine, l'apice di tutto il suo racconto della vita di Cristo. E quindi come tale racconta l'evento culminante della storia. Ed è sorprende la semplicità con la quale Matteo descrive questo fatto. Matteo non fa nessuno sforzo per provare a dimostrarla, descrive semplicemente un episodio senza dare nessun tipo di enfasi, e lo abbiamo visto due settimane fa, abbiamo visto che accade di domenica all'inizio del giorno e all'alba, Giovanni ci aveva detto che era ancora buio, e lo fa descrivendo un gruppo di donne che va alla tomba di Gesù. E quindi il terzo giorno, da quando Gesù fu sepolto venerdì, e quindi questo è il giorno promesso della resurrezione. E per almeno cinque volte nel Vangelo di Matteo è stato affermato il fatto che Gesù sarebbe stato nella tomba e che sarebbe rimasto lì tre giorni. Ora, come abbiamo visto l'altra volta, Matteo si avvicina alla scena della resurrezione in un modo diverso rispetto a Luca, Luca, Marco e Giovanni. Tutti descrivono alcuni aspetti di questa resurrezione, hanno tutti a che fare con lo stesso evento, eppure le loro prospettive sono uniche. E anche se un evento soprannaturale, incredibile, che supera tutti gli eventi, ha comunque un racconto, diciamo, molto naturale, da un aspetto molto umano, lo vediamo attraverso la reazione, le emozioni che queste donne provano verso questo fatto. Abbiamo visto l'altra volta che il primo atteggiamento che queste donne avevano nel recarsi alla tomba era quello dell'amore. Vanno la domenica mattina nel tentativo di trattare il corpo di Gesù, o meglio di ritrattare con altre arome per, diciamo, allontanare la decomposizione che sarebbe avvenuta dal quarto giorno in poi e i cattivi odori. E sappiamo che queste donne vanno al sepolcro con questo intento, quindi non si aspettavano, non vanno lì ad dire: «Oh, è il terzo giorno, adesso ci mettiamo qua sulla panchina e aspettiamo solo l'evento più grande della storia». Infatti non credevano nella resurrezione, sono animati da un amore devoto per Cristo per poterlo onorare ancora un'ultima volta. E in Marco 16 abbiamo visto che mentre si avvicinano alla tomba erano preoccupate per il fatto che la tomba sarebbe stata ostruita dalla pietra e si chiedevano: chi ci darà una mano per far rotolare questa pietra che faceva da porta alla tomba? E quindi non si aspettavano nessuna resurrezione, non sapevano neanche il fatto che la tomba era stata piantonata da una guarnigione romana che avrebbe impedito a queste donne di fare quello che era la loro intenzione, perché probabilmente non le avrebbero fatte entrare. Sappiamo che la tomba era stata sigillata e quindi non sarebbe stato possibile rompere questo sigillo. Le donne che compaiono, Matteo ne cita due, sono Maria Maddalena e l'altra Maria, che è la moglie di Cleofa, madre di Giacomo e di Iose. Marco ne descrive altre, cita anche Salome, la moglie di Zebedeo, la madre di Giacomo e Giovanni. Luca dice che c'era Giovanna, che era la moglie di Cusa, una degli amministratori di Erode. Quindi c'è un gruppo di donne che va alla tomba. E quando arrivano, vanno animate da quest'amore, sperimentano una una situazione di terrore perché c'è un terremoto. E il terremoto abbiamo visto che non era causato dalla resurrezione, Cristo era già uscito dalla tomba, era stato causato dall'angelo nel far rotolare la pietra. L'angelo non ha aperto la tomba per permettere a Cristo di uscire, e Cristo era già risorto e non aveva bisogno che l'angelo lo liberasse. Cristo è uscito dalla tomba nello stesso modo in cui entrerà poche ore più tardi nella sala di sopra dove i discepoli sono riuniti, addirittura con la porta chiusa a chiave perché avevano paura. E l'altra volta ho detto che mentre le donne si avvicinano videro che la tomba era aperta, la pietra era stata spostata e un angelo era seduto sopra. E una di quelle donne, l'abbiamo visto velocemente attraverso il racconto di Giovanni, dice che Maria Maddalena, che era una donna molto devota, però era un carattere un po' come Pietro, una donna molto impulsiva, e apparentemente quando vede la tomba vuota non fece caso all'angelo e quindi non cercò di capire che cosa era successo, ma il capitolo 20 di Giovanni ci dice che lei, quando ha visto la tomba aperta e il corpo che non c'era più, si precipita ad andare a chiamare i discepoli e incontra Giovanni e Pietro. E infatti, quando lei va da Pietro e da Giovanni, dice: hanno rubato il corpo, cioè non sappiamo chi l'ha preso, non sappiamo che cosa è successo, quindi non è andata ad annunciare Cristo è risorto. E quindi quando si arriva al versetto 3, Maria Maddalena non c'è più, nel frattempo rimane quell'altro gruppo di donne, affrontano l'angelo il cui volto, il cui aspetto mostra il carattere di Dio. È un angelo luminoso, appare come una folgore, ed è un messaggero che appunto rappresenta, con questa sua veste bianca ci parla della santità, della purezza e dell'assenza di peccato. E questo evento è così grandioso che questo terremoto, questo rotolamento di questa pietra, che i forti soldati romani cadono a terra come morti. Ed è interessante che abbiamo visto al versetto 5 l'angelo rivolge la parola alle donne e la prima cosa che dice è: non temete, non abbiate paura. Queste donne sopravvivono a questo evento così grandioso e annuncia il fatto che Cristo è risorto. Dice: io so che cercate Gesù che è stato crocifisso, so perché voi siete qui, e dice: non è qui, è stato resuscitato come lui ha detto. Quindi nessuna sorpresa, non vi deve sorprendere questo aspetto, e addirittura dice: venite a vedere il luogo dove giaceva. E poi al versetto 7 dice: andate presto, perché non c'è tempo da perdere, andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, là lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Quindi la proclamazione della resurrezione era il compito a cui dovevano adempiere queste donne. Dovevano portare subito il messaggio agli apostoli e dire che era vivo. Quindi avevano tutte le prove, ne stavano prendendo atto, la tomba era vuota, ma non solo la tomba era vuota, ma c'era una guarnigione di soldati che giaceva a terra come morti, e qualcosa di grandioso aveva dovuto colpire questi uomini. E poi c'era la testimonianza di questo angelo, e in più c'erano i teli di lino, questo lenzuolo nel quale era avvolto di Gesù, che era perfettamente in ordine. Se Gesù fosse stato rubato da qualcuno, probabilmente non avrebbero trovato i lenzuoli, o comunque li avrebbero trovati strappati o dentro o fuori, nessuno si sarebbe preso la briga di ricomporli in maniera perfetta. E un'ulteriore testimonianza era che queste donne sapevano che i discepoli non credevano nella resurrezione, non avevano questa aspettativa, quindi non avrebbero loro rubato il corpo per mettere in piedi una farsa di un evento che non è mai avvenuto. Nel versetto 7 l'angelo dice: ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco il punto d'incontro che Gesù dà ai suoi discepoli. Dovete andare in Galilea. Là diventerete testimoni oculari del Cristo risorto. E questo è un adempimento del fatto che al capitolo 26, versetto 32, Gesù l'aveva promesso ai suoi discepoli, dice: ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Il punto d'incontro è lì. Quindi si sarebbero rivisti in Galilea, dove il Signore ha svolto praticamente i suoi 3 anni di ministero, ha compiuto i suoi miracoli, ha redento le anime, e dove è anche iniziato l'odio, ed è stato respinto. La Galilea è una sorta di rappresentazione del mondo intero. Abbiamo come un microcosmo. Il fatto che li incontrasse e li incaricherà proprio in Galilea, lo vedremo successivamente nel grande mandato, è molto emblematico di che cosa ha in mente il Signore. Ed è interessante che Matteo inizia il suo Vangelo, Matteo 4, dice che questo è stato un adempimento di quello che era stato profetizzato da Isaia, Matteo 4 dal versetto 14, e dice che il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare di là dal Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo che stava nelle tenebre ha visto una gran luce, su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte una voce si è levata. È vero, Gesù inizia il suo ministero in Galilea, ma il Cristo risorto riparte da lì con i suoi. E da lì inizia o dà il mandato ai suoi discepoli, potremmo dire ancora, anche se non è allo stato embrionale della Chiesa nascente, di portare avanti il suo comando. Ora, questo non significa che Gesù non sia apparso prima a nessuno a Gerusalemme, perché effettivamente qualcuno lo vede prima che arrivino in Galilea. E non abbiamo dubbi su questo. Apparirà a Maria Maddalena proprio la domenica, perché vi ho detto che Maria Maddalena arriva al sepolcro e quando vede la tomba vuota scappa e va a chiamare Pietro e Giovanni. E più tardi apparirà anche a Pietro, infatti ce lo dice Luca 24, ma ce lo dice anche Paolo in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 4, quando dice che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa e poi ai 12. Quindi c'è stata un'apparizione di Gesù proprio a Pietro. E quindi c'è questa apparizione personale a Maria per la sua devozione, perché rimane vicina alla tomba, e c'è un'apparizione personale a Pietro perché di tutti i discepoli è il rappresentante di coloro che lo hanno abbandonato, e quindi è necessaria un'opera di recupero proprio a cominciare da lui. E poi più tardi, sempre di domenica, ci sarà un'apparizione ai 2 discepoli sulla via di Emmaus. Basta leggere Luca capitolo 24 e viene raccontato questo evento. E quella domenica sera apparirà ai discepoli riuniti nella stanza di sopra, e quindi abbiamo delle apparizioni che precedono questa annuncio del di andare in Galilea. Luca 24,36 dice che mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Rimasero terrorizzati, spaventati, pensavano di aver visto uno spirito, mancava solo Tommaso, e 8 giorni dopo le scritture ci dicono in Giovanni capitolo 20, dal 26 al 29, che apparve di nuovo nella stanza di sopra, questa volta con Tommaso presente, e quando Tommaso lo vide dice: Signore mio e Dio mio, lo riconosce come Dio. Così ci furono diverse apparizioni ai discepoli a Gerusalemme, ma la grande apparizione in cui ci fu il grande incarico avverrà in Galilea. E apparirà ancora dopo la Galilea, perché sappiamo che attraverso il racconto di Atti che Gesù è apparso ai suoi discepoli, stette per 40 giorni prima di essere asceso al cielo, per insegnare le cose relative al regno di Dio. Ma il culmine di tutte le apparizioni sarà l'apparizione sulla montagna di Galilea, dove li incaricherà di predicare il Vangelo. Ecco il culmine del Vangelo di Matteo. E qua, per tornare al nostro racconto, l'angelo dice alle donne: egli vi precederà in Galilea, là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. E così le donne che erano andate al sepolcro con amore sperimentarono un'emozione di terrore al terremoto, un'emozione di paura anche nel vedere una tomba vuota, e quindi adesso passano alla gioia. Versetto 8 dice che quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corso ad annunciarla ai discepoli. Pensate che tempesta di emozioni possono aver sperimentate queste donne in quei momenti. Credo che sia inimmaginabile per noi. Ora la loro paura è temperata da una gioia enorme. L'angelo disse di andare, quindi si allontanano e vanno lungo il sentiero, corrono in città per cercare i discepoli, per dire che il messaggio dell'angelo è che Gesù è vivo perché è risuscitato dai morti. E quindi, ed è anche interessante che quando incontrano i discepoli, Marco capitolo 16, versetto 13, cosa fanno i discepoli? Dice che neanche gli credettero. Pensate quale cecità spirituale per questi uomini. E questo è molto importante perché ribadisce il fatto che era impossibile che questi uomini rubassero il corpo, perché non credevano nella resurrezione, quindi che bisogno c'era di falsificare questo evento. Luca 24, versetti 10 e 11 dice che quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Sempre Luca 24, dal versetto 22, dice: proprio i discepoli sulla via di Emmaus raccontano a Gesù, che ancora non hanno riconosciuto, e dicono: è vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Ecco l'unica cosa, sì, siamo un po' stupiti per questo fatto, perché sono andate là la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Quindi ancora rimane una incredulità. Ora intanto Maria Maddalena è andata di corsa a chiamare Pietro e Giovanni e sta tornando con loro. Sappiamo dal Vangelo, da Giovanni, e loro corrono velocemente. Sappiamo che Giovanni, ci viene detto che correva, essendo più giovane, era molto più brillante nella corsa. Arriva per primo alla tomba, ma quando vede la tomba vuota si ferma sull'entrata, si limita semplicemente a guardare dentro e a vedere che era vuota. Pietro invece arriva dopo e il suo carattere di impeto lo porta a entrare dentro, e anche lui si sincera di questa cosa. Ed è interessante che il Vangelo di Giovanni ci dice che allora entrò anche l'altro discepolo. Una volta che Pietro entra, anche Giovanni, forse vince il timore di entrare in quel luogo, dice che anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Wow! Adesso Giovanni dice, non si pone più la domanda che fine ha fatto il corpo. Lui adesso crede. Quindi passa dalla curiosità alla fede, perché finora non aveva capito nel profondo del suo cuore la scrittura o tutti gli annunci che il Signore Gesù aveva dato che doveva risorgere dai morti. Anzi, e l'abbiamo più volte citato, i discepoli erano talmente restii a questo annuncio che anzi zittivano il Signore Gesù. No, 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 questo non ti avverrà mai. Per carità, ti proteggiamo noi, stai tranquillo. E anche addirittura Pietro si espone in maniera assurda. Giovanni dice che al versetto 10 se ne tornarono dunque di nuovo a casa loro. Non fanno nessun tipo di indagine, sembra che non volessero inseguire o scoprire cosa poteva essersi verificato, ma il versetto 11 dice che Maria Maddalena invece rimane presso la tomba, rimase ancora una volta come una seguace, una devota seguace, e stava piangendo, e poi guarda nel sepolcro e vede due angeli vestiti di bianco, uno alla testa e uno ai piedi, diciamo, di dove era stato deposto il Signore Gesù. E questi angeli gli chiedono, donna, perché piangi? E lei risponde, perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto. Ancora permane il fatto, per lei la realtà è, qualcuno ha preso il corpo, forse la tomba era momentanea, non sappiamo, ma per lei la realtà non era ancora di un Cristo risorto. E anzi, il suo dolore era per il fatto che qualcuno aveva trafugato sto corpo e lei non sapeva dove fossero. E il versetto 14 dice, detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Qualcuno suppone, stava talmente piangendo, aveva gli occhi pieni di lacrime, che non riusciva a vedere bene, probabilmente è vero, era così sconvolta ed emozionata che non riusciva a capire cosa stava succedendo, ma il motivo per cui non sapeva che era Gesù era perché Gesù, dopo la sua resurrezione, non era riconosciuto da nessuno a meno che egli non aprisse gli occhi loro affinché potessero sapere chi fosse. Perché nella sua gloria della resurrezione qualcosa in Gesù era di diverso, tanto che dovette rivelare se stesso. In quale altro modo i due discepoli sulla via di Emmaus passano parecchie ore al suo fianco, parlano e discutono e non lo riconoscono? Il versetto 31 del capitolo 24 ci dice, allora, dopo che si mettono al tavola, dice allora, i loro occhi furono aperti. E questo non è che ci lascia presupporre che hanno camminato con gli occhi chiusi, non stavano giocando a mosca cieca. I loro occhi spirituali furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparse alla loro vista. Quindi in Giovanni Gesù le disse, donna, perché piangi, chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, io lo prenderò. E Gesù le disse, Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico, Rabbuni, che vuol dire maestro. A quel suono del suo nome, a quella chiamata che il Signore Gesù esprime, Maria, lei lo riconosce e lo chiama con un Rabbuni, che significa maestro, un titolo che veniva dato a un insegnante molto elevato. E a questa visione Maria si aggrappa al Signore Gesù, tant'è che il versetto 17 dice: Gesù le disse non trattenermi, non attaccarti a me, perché lei lo aveva già perso una volta e forse non aveva più l'intenzione di staccarsi, e il dolore della sua morte e della sua partenza era più di quanto lei potesse sopportare. E Gesù gli dice: no, non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. In pratica non poteva rimanere lì con lei e gli dà questo mandato: ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al mio Dio e Dio vostro. Questa è una delle più incredibili affermazioni che abbiamo in tutta la Scrittura. Perché è interessante che Gesù non chiama i suoi discepoli, li chiama fratelli. Da quel momento potremmo dire che Gesù aveva dei fratelli, perché a causa della sua morte e resurrezione loro sono stati introdotti nella famiglia di Dio. Paolo dice che i cristiani sono eredi e coeredi di Gesù Cristo. Ebrei capitolo 2 versetti 11 e 12 dice che sia colui che santifica sia quelli che sono santificati provengono tutti da uno, per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. Ebrei dice: non si vergogna di chiamarli fratelli. E sta dicendo alla donna, a Maria Maddalena: vai a dirlo ai miei fratelli, anche se sono codardi, anche se sono stati rinnegatori, anche se lo hanno abbandonato, anche se sono fuggiti, anche se hanno dimostrato di non stare vicino neanche dopo la sua morte, sono i suoi fratelli. Sono stati redenti nella famiglia di Dio, e vai a dire a loro che devo andare al Padre mio e al Padre vostro. Dio mio e Dio vostro. E in queste due affermazioni li chiama a sé. In pratica sta dicendo, e lo sta dicendo a noi oggi condividiamo lo stesso Padre, condividiamo lo stesso Dio. Maria Maddalena, vai a dirglielo. E lei al versetto 18 dice: Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli aveva detto queste cose. E quindi ritorniamo al Vangelo di Matteo, al versetto 9, perché dice: quando ecco, se abbiamo visto questa apparizione del Signore Gesù a Maria Maddalena, ma Maria Maddalena, c'è l'altro gruppo di donne, dice: quando ecco Gesù si fece il loro incontro dicendo: vi saluto, ed ecco, avvicinatisi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Questo ci porta a questa quarta emozione: sono pieni di gioia e la loro gioia si trasforma in adorazione. Gesù li incontra e gli dice: vi saluto. Un saluto, la parola vi saluto è come significa per noi ciao, salve, era il saluto classico di tutti i giorni, un saluto però riservato alle persone intime. Beh, forse ci saremmo aspettati qualcosa di più profondo dal Figlio di Dio risorto, ma c'è qualcosa anche di bello in questo semplice saluto. Abbiamo Cristo nella gloria della resurrezione, il Figlio di Dio nella sua maestà regale che ha vinto la morte, e in un modo molto semplice, caloroso, umano, ferma semplicemente alcune donne che ama, e con tenerezza e simpatia umana molto semplice dice ciao, e accoglie con questo saluto. Quindi Gesù non perde la sua tenerezza umana, anche se è celeste, mantiene il suo carattere anche di vicinanza terrena. Può comunicare con i santi angeli la Trinità, ma può anche comunicare con gli uomini che percorrono le strade polverose della vita. Un'immagine meravigliosa. E anche se dice una cosa semplice come questo saluto, queste donne cadono ai suoi piedi, anche loro stringono i suoi piedi, dice, lo tenevano per i piedi e lo adoravano. Quindi sanno chi era, sanno che è risorto. E questo era il riconoscimento della sua deità, perché adesso passano all'adorazione. Questo era il riconoscimento che doveva essere adorato, lodato, glorificato, onorato. Stava facendo ciò che Paolo scriverà più tardi, quando dice che ogni ginocchio deve piegarsi e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Filippesi 2:11. Adoravano colui che era degno di adorazione e gli rendevano omaggio come a Dio. E questa non è blasfemia, non è un'adorazione di un altro Dio. E quindi passano all'adorazione. E questa mattina credo dovremmo sentire lo stesso emozione nei nostri cuori, anche se non abbiamo il Cristo risorto in carne ed ossa. Quando guardiamo la croce siamo come quelle donne, abbiamo visto il processo di emozioni di queste donne, avevano amore, vanno alla tomba perché vogliono comunque essere vicino il più possibile e percepiscono che qualcosa, che Dio è in azione quando vedono la tomba vuota e sentono il terremoto e vedono l'angelo. E il loro cuore è pieno di gioia e vedendo Gesù Cristo cadono ai suoi piedi e cadono in un'adorazione. Ora lo trattengono per i piedi e questo ci dimostra anche che Cristo è un corpo solido. Erano testimoni oculari della sua resurrezione. Avevano tutte le prove. La tomba era vuota e adesso lo vedevano addirittura in carne ed ossa. Lo potevano toccare, non è quindi un frutto della loro immaginazione, non era un'apparizione, non era neanche una resurrezione spirituale. Lo tengono per i piedi, quindi una resurrezione fisica e letterale. E al versetto 10 il Signore Gesù dice, allora Gesù disse, non temete, e ripete lo stesso comando, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Quindi la loro speranza era così chiara ora. Lo avrebbero rivisto in Galilea e Gesù ripete lo stesso messaggio, andate a dire ai miei fratelli. Quelli non erano più i suoi discepoli, sono fratelli, appartengono, come abbiamo detto, alla sua famiglia. E quindi sta dicendo, su quel monte ci sarà un'importantissima riunione. La conferenza più importante che sia mai stata fatta nel corso della storia. E così arriviamo alla fine del breve scorcio di Matteo sulla resurrezione. Una descrizione molto semplice, non sembra aver la pretesa di dimostrare qualche prova per convincere gli increduli, afferma le cose semplicemente in una maniera banale, usando dei termini comuni. Non cerca di descrivere la cosa dando un'enfasi particolare, semplicemente descrive la verità. E le donne corrono a raccontare il resto. E prima che i giorni del suo viaggio terreno siano finiti, Cristo apparirà a tutti loro confermando la sua resurrezione. Permettetevi di chiudere con questo. Cosa significa per noi la resurrezione? E lascia che vi suggerisca alcune cose su cui riflettere. Prima di tutto significa che la parola di Dio è vera. Gesù ha detto più volte, io resusciterò, morirò e resusciterò il terzo giorno. E lo abbiamo visto perché lui l'ha fatto, ha adempiuto effettivamente a ciò che era scritto. Quindi la testimonianza della parola è vera, afferma la verità della scrittura. Ma il punto è quanto ci fidiamo della verità della parola. A volte dubitiamo. Sarà reale fino in fondo? Sarà vera fino in fondo? In secondo luogo, la resurrezione significa che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, come affermava di essere, di come Dio ha potere sulla morte. Quale impatto ha nella tua vita l'onnipotenza di Dio? Quanto crediamo che Dio può fare ogni cosa? In terzo luogo, dimostra che la salvezza è completa, che sulla croce ha vinto il peccato, la morte e l'inferno ed è risorto vittorioso. Accetterai il dono della vita eterna offerta alla croce? In quarto luogo, la resurrezione prova che la Chiesa è stabilita. Ricordate Matteo 16, edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno. E oggi, dopo 2000 anni, anche tante volte penso, noi ci definiamo una piccola chiesa, ma in 2000 anni quante piccole chiese fragili, in mezzo a mille problemi, hanno mantenuto viva la fiamma del Vangelo. Questo dimostra, e nonostante tutta la storia di persecuzioni e tutti gli inganni che Satana e il mondo possono aver buttato in mezzo in questa battaglia, oggi, dopo 2000 anni, sopravviviamo a questa cosa, è la dimostrazione reale che Cristo edifica la sua Chiesa e che le porte dell'inferno non vinceranno. Ma questo ci porta anche a un'altra realtà. Cosa significa per noi essere Chiesa? Perché Cristo ha detto la resurrezione fonda la Chiesa. In quinto luogo, dimostra che il giudizio sta arrivando. Il giudice è vivo e lo ha detto in Giovanni 5 quando dice che Dio gli avrebbe dato il giudizio e che avrebbe avuto il potere di risuscitare i morti e che li avrebbe giudicati. Alcuni sarebbero entrati nella vita eterna, altri sarebbero entrati nel giudizio eterno. Quindi adesso abbiamo un giudice vivo e un giorno giudicherà tutta l'umanità. Quale urgenza abbiamo di salvare allora i perduti, se questo giudice è vivo e giudicherà? E sesto, la resurrezione di Gesù Cristo dimostra che il paradiso sta aspettando. Giovanni 14, versetto 2 dice: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato, ecco dov'è il Signore Gesù in questi tempo, e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via». Come ci stiamo preparando per quel momento? Come ci stiamo preparando per l'eternità? Vedete, la resurrezione prova tutto questo. La parola di Dio è vera, Gesù è il Figlio di Dio, la divinità, la salvezza è completa, la Chiesa è stabilita, il giudizio sta arrivando e il paradiso sta aspettando. Tutto ciò si fonda sulla resurrezione di Gesù. E confido che non solo credi nella resurrezione, ma che hai ricevuto Gesù come Signore e Salvatore, colui che è risorto, il Signore. Dio conosce ogni cuore qui. Egli sa se credi nella resurrezione del Signore Gesù. Romani 10 dice che se credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti e confessi con la tua bocca a Gesù come Signore, sarai salvato, perché con il cuore l'uomo crede per la giustizia e con la bocca fa confessione di salvezza. Essere cristiani significa credere nella resurrezione di Cristo e ricevere Cristo risorto come Signore e Salvatore. La mia preghiera è che quella sia la preghiera per molti uomini che ancora giacciono nelle mani di Satana. Preghiamo. Signore, quest'oggi ci hai dato ancora una volta l'opportunità di stringerci attorno alla tua parola. Siamo arrivati a questo evento grandioso della tua resurrezione. Grazie, Signore, perché questo ci dimostra che tu sei Dio, che tu hai il potere sulla morte. E sappiamo, Signore, che la morte non è una fine, che esiste un'eternità. E vogliamo ringraziarti come per coloro che credono nell'opera di Cristo e gioire, Signore, di questa realtà, adorarti in maniera figurata come quelle donne, abbracciare i tuoi piedi, Signore, per questo dono, per questo amore che tu ci hai manifestato. Ma vogliamo pregarti anche, Signore, per tutti coloro che ancora non credono. E Signore, anche in questi giorni tu hai parlato a noi, Signore, mostrandoci, Signore, che ci sono molti, come abbiamo sentito, molti di fuori, molti di coloro che ancora non credono e che ci vivono a fianco, per i quali che amiamo e per i quali, Signore, in questo momento la loro eternità è un'eternità senza Dio. E Signore, usa la tua Chiesa, come abbiamo detto, Matteo 16 dice che la Chiesa vince le porte dell'inferno, per cui che queste anime possano essere vinte alla salvezza. Signore, usaci come tuoi strumenti, ricordandoci, Signore, che la resurrezione è la base, Signore, della nostra predicazione, deve essere dalla quale traiamo anche forza, perché il fatto che Cristo ha vinto la morte ci rende anche potenti e invincibili nel predicare questa cosa. Rafforza perciò la Chiesa, Signore, e Signore, già da adesso voglio pregarti per domenica prossima, che avremo questo evento particolare del battesimo di Elena. Signore, ti preghiamo già per i cuori di coloro che saranno invitati, e Signore, usa questa Chiesa affinché possano anche loro aprire gli occhi sul Cristo risorto. In Cristo Gesù. Amen. Amen.